Milano Art Week e Miart, la fiera dell'arte, la città invasa dall'arte ancora per 2 giorni. E poi è la volta del design per tutta la prossima settimana. Tra gli appuntamenti più interessanti, Nada di Thierry Decordier, l'artista belga che ha cancellato l'iconografia del Cristo, e sempre a Prada, Typologien, la fotografia tedesca. Pastorale, Nico Vascellari, la resistenza della natura alle devastazioni di cui l'uomo è capace. Masai Adriatico, il circolo Arci La Scighera, ospita la musica di Elzo che incontra l'arte di Fra Giambo, un live painting dove le culture si contaminano. E ancora, sono cominciati in Piazza Fontana a Milano i lavori dell'opera Non dimenticarmi di Ferruccio Ascari. Ricorderà le vittime delle stragi da Piazza Fontana a Piazza della Loggia alla stazione di Bologna. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli, con arti visive e beni culturali. Con me Tiziana Ricci e qui con me c'è anche Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Tiziana.
Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci potete trovare in podcast nel sito di Radio Popolare. E non possiamo non aprire con l'appuntamento che ha improntato tutta la settimana qui a Milano e ancora non ha finito perché c'è oggi, c'è domani, ed è Miart, la fiera dell'arte moderna e contemporanea.
Milano accoglie Miart, la fiera dell'arte moderna e contemporanea, con tante mostre in città, la Milano Art Week. Abbiamo parlato di Shirin Neshat al PAC, Nico Vascellari a Palazzo Reale, Fondazione Prada con 2 mostre e Hangar Bicocca con Yukinori Anagi e 1000 altre aperture. Oggi al 6 aprile Allianz Mico Central in Viale Scarampo ospita la 29esima edizione di Miart, 179 gallerie, 31 paesi, 5 continenti, un grande omaggio a Robert Rauschenberg nel centenario della nascita. Abbiamo incontrato il direttore della fiera, Nicola Ricciardi.
Se ho capito bene, una fiera che vuole essere anche un'idea, un'operazione culturale.
Lo è, io penso molto che Miart sia ovviamente una piattaforma commerciale ma anche un'incredibile opportunità per energizzare la città di Milano, e lo facciamo con tutta una serie di iniziative che avvengono dentro la fiera ma anche sparse per la città. Abbiamo infatti con Fiera Milano promosso la mostra di Rauschenberg al Museo del Novecento, la mostra di Giongiorno, una mostra dedicata e poetica alla Triennale di Milano, e lo facciamo portando dentro Miart oltre 1500 opere d'arte che sono studiate per interessare sì gli addetti ai lavori, i collezionisti, i direttori di musei, ma anche il pubblico generalista, perché davvero si può trovare delle opere che di solito uno vede in un museo, se non in una collezione privata, come un disegno di Schiele del 1912, piuttosto che le creazioni di giovanissimi artisti che hanno fatto delle opere apposta per Milano e apposta per Miart e la sua fiera.
Quindi giovani e classici, noti, grandi artisti. Una fiera dedicata a Rauschenberg quest'anno?
Quest'anno sono 100 anni dalla nascita di quello che secondo me è il perfetto anello di congiunzione tra il moderno e il contemporaneo, perché Miart è una fiera d'arte moderna e contemporanea, e quale miglior modo di omaggiare questo nostro sentimento se non farlo con un artista che è stato così protagonista del Novecento ma anche così poco visto in Italia, paradossalmente. E quindi abbiamo contattato la Fondazione Rauschenberg e li abbiamo invitati a pensare insieme a noi a una serie di iniziative, tra cui appunto la mostra del Novecento, ma anche questa un'unica opportunità di vedere un'opera, Blue Exit, che sarà proprio allestita all'interno di Miart. Sarà un'opportunità per tutti all'interno della lounge di Intesa San Paolo di vedere un'opera che tendenzialmente nessuno potrebbe vedere mai perché fa parte di una collezione privata, quindi un'opportunità veramente per tutti.
Senti, in questi anni si è sentito spesso dire che gli artisti italiani sono poco promossi, poco presentati anche all'estero, eccetera. Tu cosa pensi? C'è spazio per loro nella fiera?
Noi diamo molto spazio agli italiani, noi crediamo molto di avere una responsabilità anche come Miart di fare una piattaforma per questi artisti, artisti giovani. Io penso che tanti artisti con cui abbiamo parlato in questi mesi porteranno delle opere realizzate appunto in maniera, come si dice, size specific. Penso al collettivo The Black Studio che all'interno della sezione Emergent, quella delle gallerie più giovani, farà un ambiente immersivo apposta per il pubblico, o piuttosto artisti come Monica Bonvicini, una delle più importanti artiste italiane viventi, che avrà un'installazione performance nello stand di Raffaella Cortese, e anche questa è un'opportunità di vedere quel lavoro non solo in fotografie, non solo fermo, immobile, ma veramente attivato anche da una performance che andrà avanti.
Hai detto che gli americani, gli inglesi, insomma l'Occidente c'è, l'Oriente è un po' più difficile, e l'Africa?
L'Africa c'è tanto, ci sono tantissime gallerie, abbiamo gallerie che vengono dal Sudafrica, abbiamo una forte contingente dal Sudafrica, ma anche tanti artisti. Devo dire che c'è sicuramente una grande attenzione alla pittura figurativa africana, la vengono importata da tante gallerie dell'Occo, ma anche da tante gallerie europee.
Ho visitato la fiera e devo dire, purtroppo, che la sezione riservata ai giovani emergenti non mi ha entusiasmato, né per il contenuto delle opere che sono state presentate, né per l'estetica. C'è una ricerca ossessiva dell'originalità, dello stupire a tutti i costi, con poco significato. Io purtroppo devo constatare questo. Mentre molto più interessante ho trovato la sezione delle gallerie, quelle più note, affermate, come Lia Rumma, Galleria Continua, Cardi, Cortese, Cadifra, con i loro grandi artisti.
Ecco, questa è la mia opinione e adesso volevo sentire la tua, Manuela.
Sì, Tiziana, in realtà mi accodo anche alla tua opinione. Solitamente avevo anch'io buone aspettative sulla sezione giovani, proprio perché mi aspetto dai giovani artisti una prospettiva nuova, sia dal punto di vista contenutistico, ma anche magari dai materiali, un approccio diverso. In realtà è stato tutto abbastanza noioso e se mi manca il contenuto spero nell'estetica. Se mi manca l'estetica magari mi aspetto un contenuto. Ed è trovato molto, sono contenta che Lucio Fontana abbia sia ancora attuale, però trovo molto triste che siano sempre loro a raccontarci il presente, l'estetica.
Ugo La Pietra,
William Kentridge, io che in realtà
Boetti.
Mi aspetto dai giovani, sono per loro. In questa edizione del MIART l'ho trovata la sezione molto noiosa e mi dispiaciuto.
Esatto. Sì, anche a me è un po' spiaciuto perché devo dire, si muove un mondo in questi giorni,
esatto.
Malamente perché siamo diciamo oppressi da guerre, da eventi brutti,
esatto.
Voglio dire, ti aspetteresti anche nei lavori dei giovani artisti un'attenzione maggiore al mondo,
esatto.
Esterno e non sempre
anche,
al proprio ombelico,
esatto, ma anche proprio alla realizzazione dell'opera d'arte, una visione nuova, un approccio nuovo, perché il mondo si sta muovendo anche nella realizzazione delle opere con tecniche nuove, visioni nuove. Mi aspettavo di vedere qualcosa, se non da tutti, almeno da qualcuno.
E io mi aspettavo una sensibilità maggiore per quello che sta succedendo nel mondo. Però c'è un elemento positivo, lo sai?
Dimmi.
Un elemento di notevole interesse, come ci faceva notare il direttore di MIART, è sicuramente l'omaggio a Rauschenberg che ci ha portato al Museo del Novecento. Museo del Novecento che ha rinnovato il percorso espositivo della sua collezione permanente che aprirà al pubblico da domani. Noi l'abbiamo visitato con il direttore Gianfranco Maraniello.
Qui siamo nella Galleria del Futurismo. Però c'è un inciampo subito.
Esattamente, è proprio inciampo, contrappunto, sono alcuni dei termini che stiamo usando anche noi per raccontare questa incursione di Rauschenberg nelle collezioni permanenti del Museo del Novecento, ma vivificate e davvero animate dalla presenza di alcuni capolavori di Robert Rauschenberg. Per esempio il futurismo che esalta la prospettiva della modernità, la fiducia nello sviluppo anche attraverso la velocità dell'automobile, come nella straordinaria opera di Giacomo Balla, Velocità di automobile più luci. Ecco comparire, quasi come se fosse anche una profezia di un controordine della modernità. Attenzione, la crisi petrolifera, l'incidente, la violenza e quello che procura anche la nostra consapevolezza oggi. Robert Rauschenberg ci porta invece anche in una crisi della modernità, nel pessimismo anche della conoscenza di un secolo breve che vive una fiducia ottimistica ai suoi albori ma conosce tante tragedie.
Allora, c'è un grande omaggio a Rauschenberg e avete pensato di non di fare una mostra, diciamo, in uno spazio tutto dedicato a lui, ma di farlo dialogare con le opere del museo.
Sì, perché l'occasione permette davvero una sorta di combattimento da judoka, usare l'energia l'uno dell'altro per tenere insieme le proprie forze. Il museo riapre con un percorso rinnovato delle collezioni E queste collezioni che attraversano davvero tutto il secolo breve, cioè dagli albori del futurismo fino alla 93, che per Milano è una data tragica, ma al tempo stesso di ripartenza, perché quella bomba al PAC è anche il momento in cui la città si riprogramma, almeno nell'arte, è anche il periodo in cui tutta l'Italia si comincia a parlare di Seconda Repubblica, di necessità anche lì ottimistica in quel momento, poi ognuno fa le sue considerazioni, ma c'è un clima, come si dice, di fine secolo. E questo è anche il percorso del Museo del Novecento. Rauschenberg cosa fa nel nostro percorso? Entra in tanti momenti cruciali, non ovviamente perché non è che abbia vissuto 100 anni d'arte, ma le problematiche sollevate da Rauschenberg in qualche modo sono portatrici di valori ereditati nella storia del Novecento e di aperture verso la contemporaneità.
Cioè la critica del consumismo.
La critica del consumismo, la proliferazione delle immagini, le questioni sociali, l'epica, tra un po' ci avvicineremo all'epica della guerra, la pop art. Rauschenberg è l'artista che nel 64 sconvolge la Biennale di Venezia con il Leone d'Oro e l'arrivo della pop art che cambia completamente il modo di percepire le possibilità dell'arte nel cuore della Biennale veneziana. E quindi Rauschenberg è veramente il contrappunto ideale per attraversare quasi l'inconscio del Novecento, almeno nel suo specifico artistico.
Allora, il Museo del Novecento, avete sentito nel percorso espositivo delle sue collezioni, è stato molto rinnovato. Torneremo su questo perché abbiamo fatto un lungo percorso col direttore Gianfranco Maraniello. Rauschenberg, come ci spiegava il direttore, è un inciampo tra un'opera e l'altra che si incontra nel corso dell'allestimento. Comunque, nell'intervista dicevo da domani, no, da oggi, perché l'intervista è stata fatta in precedenza, da oggi il Museo del Novecento ha questa, non si può dire veste nuova, è un nuovo allestimento, un nuovo percorso, eccetera. Dicevamo, giornate in cui l'arte ha invaso la città, non solo in fiera, come abbiamo detto, in questa 29esima edizione del MIART, Fiera dell'Arte Moderna e Contemporanea, ma nella città succedono tante cose.
Esatto, abbiamo un po', citiamo giusto qualcosa tra le centinaia. Abbiamo alla GAM, la Galleria di Arte Moderna, la mostra personale di Ugo Rondinone, alla Fondazione Luigi Rovati, Etruschi del Novecento. Poi al Museo Pol di Pezzoli troviamo l'esposizione La seduzione del colore, Andrea Solario e il Rinascimento tra Italia e Francia, realizzata con il Louvre, ed espongono opere mai esposte fuori dalla Francia. E ultimo ma non per importanza, al Pirelli Hangar Bicocca ricordiamo la prima antologica europea dell'artista giapponese Yukinori Yanagi. E invece,
ma che fretta che hai!
Ci sono troppe cose! E invece stasera in via Scanio Sforza 69 abbiamo la presentazione del nuovo libro di Francesca Pasini alle 18 sull'arte contemporanea dal titolo Slalom, scritti e letture dal 1990 al 2024.
Allora, questo è molto interessante, ripetiamo dove?
In via Scanio Sforza 69.
Alla libreria?
Art Gallery Finestra. Arts Gallery, sì, Studio Finestra.
Studio Finestra. E allora, io invece volevo portarvi da Prada, sai dov'è, no?
Sì.
È un po' scomodino da raggiungere, però vale la pena, soprattutto in questi giorni, perché c'è una mostra di fotografia tedesca molto interessante e ricchissima, sono 600 fotografie.
Esatto, 600 opere fotografiche di 25 artiste e artisti. E ovviamente si parte dall'inizio del Novecento fino a oggi. Ovviamente sono artisti che hanno stili ovviamente completamente diversi, ma che accomunati da un filo rosso, che è quello un po' di tutta l'arte, indagare la realtà. Quindi abbiamo nomi come Gerhard Richter, per esempio, Andreas Gursky, Sigmar Pohl, che tutti quanti dialogano per raccontare quella che è la realtà. e quindi, anche se appartengono a generazioni diverse, si innestano anche delle narrazioni, perché lo scopo è quello di farli dialogare, e quindi si aprono delle narrazioni visive interessanti e nuove, perché no? Quindi è sicuramente una mostra molto particolare, ma affascinante.
Affascinante, e poi ci torneremo su questa mostra, perché come diceva anche Manuela, sono 600 fotografie, quindi cioè è proprio...
impegnativa.
Ecco, non è cronologica, infatti
no, no.
Sono dialoghi tra un periodo e l'altro. Ma rimaniamo alla Fondazione Prada, in Largo Isarco, perché c'è un'altra mostra che vi consiglio di non perdere, è intitolata Nada ed è la mostra dell'artista belga Thierry de Cordier. Lui l'ha pensata proprio per gli ambienti della cisterna, che è uno degli spazi della Fondazione Prada, e rimane a lungo perché rimane fino a settembre. È un progetto espositivo che riunisce 10 dipinti di grandi dimensioni, sono 10 opere di Thierry de Cordier. Sono grandi quadri monocromi, ma non vanno intesi solo come quadri monocromi concettuali, perché lui fa un'operazione singolare. Cosa fa? Cancella l'iconografia del Cristo in croce, e al posto dell'Inri, come secondo i Vangeli questa scritta venne affissa sulla croce, poi molti artisti l'hanno riportata, lui al posto di Inri scrive Nada, che significa nulla, no? Il nulla. Quindi è un percorso molto interessante e profondo, e noi quindi abbiamo voluto saperne di più proprio dall'artista Thierry de Cordier.
Quando sono entrata ho avuto proprio una sensazione di atmosfera di sacralità, anche di questi grandi quadri del Rinascimento, mi ha dato questa sensazione.
Oui, la sacralità, je crois qu'elle est atteinte par à cause divers éléments du concept, hein. Il y a déjà l'espace en soi.
L'idea di questa sensazione di sacralità effettivamente è stata raggiunta da più elementi. Innanzitutto la mia riflessione è stata quella sul concetto di spazio, come gestire questa specie di trittico, queste tre sale che rappresentano sostanzialmente le tre cappelle all'interno di una chiesa, per lo sviluppo in altezza che hanno, le finestre che si proiettano appunto verso l'alto, danno questa luce che in qualche modo rende questo spazio, che è squisitamente industriale, simile a una chiesa. E mi sono chiesto come risolvere il problema di esporre delle opere in questo spazio. E a quel punto l'idea è stata quella di sviluppare tre elementi in legno, rendendo centrale lo spazio, come nei vari altari in una chiesa, creare una sorta di altare centrale con due elementi che vanno a comporre il trittico. Ho esitato molto sul colore dello sfondo, ho valutato varie gradazioni di blu fino a scegliere questo blu metallico, un blu acciaio. Ho pensato di avere un primo elemento centrale, un quadro figurativo, mentre dietro porre una pittura più monocromatica. Il percorso effettivamente è quello di una cappella, dell'ingresso in una cappella, più figurativo e poi decostruito per riuscire a destrutturare. Il mio intento non era offuscare i credenti, anche se io non sono un credente.
Ecco, volevo chiederle, come è nata l'idea di cancellare l'icona della crocifissione? Perché?
Come je disais, j'ai reçu une éducation catholique. Vers la fin de la puberté, j'ai cassé.
Io ho ricevuto un'educazione cattolica. Parlo di educazione, ma in realtà io ho ricevuto un indottrinamento e quindi ho.
Si è ribellato.
Ho avuto, esatto. Dio è comunque in me, perché è impossibile da sradicare, tanto è stato forte l'indottrinamento. Però io ho abbandonato appunto la fede, sono diventato ateo. E da lì, anni dopo, ho avuto l'idea di abolire, di distruggere quello che è l'immagine cattolica per eccellenza, che è il Cristo in croce. E a quel punto Hans Kuhn, il teologo, diceva che se Cristo non esiste, Dio non esiste. E quindi ho immaginato che distruggendo l'immagine del Cristo di poter abolire Dio, ma questa è la mia visione personale, che ovviamente vale soltanto quella di un credente. Io non intendo attaccare un credente o offenderlo. Ritengo che la fede sia un'opinione, non è una verità assoluta. Per chi crede la fede è una verità, ma per chi non crede è un'opinione come un'altra. Uno può credere oppure può non credere sostanzialmente. Per esempio io, il Papa, ovviamente crede in Dio e io penso di essere intelligente tanto quanto il Papa, spero, solo che appunto uno dei due si sbaglia, uno crede e l'altro non crede, l'intelligenza è uguale. Ecco perché ho deciso di creare queste opere, con l'intento di creare un dialogo, uno scambio a livello filosofico. Non c'è una spiegazione univoca, ci sono più spiegazioni ed è il motivo per cui ho anche tanto ragionato per esempio sulle gradazioni di blu. Non potevo scegliere ci sono tanti blu e io non potevo scegliere un blu troppo scuro, ma credendo fermamente in quello che San Juan de la Cruz diceva, San Giovanni della Croce, la notte oscura, lui ha formulato una teologia al negativo e per me appunto l'importante, e vedrete nell'ultima sala, l'ultimo dipinto, è di un blu notte quasi nero, quindi con sotto l'iscrizione che è sostanzialmente il titolo di un poema di San Juan che dice: sono entrato non sapendo e esco senza sapere. Questo è il riassunto di quello che era la sua posizione.
Lei ha negato l'iconografia del Cristo, però prima ha detto che Dio è dentro di lei.
Donc j'ai comparé, je sais pas, vous connaissez les oies qu'on nourrit.
Ma in realtà esiste in me, ma mio malgrado. Io faccio spesso il paragone come le oche che vengono ingozzate affinché sviluppino il fegato grasso. A quel punto il desiderio di mangiare diventa insito in loro. Ho ricevuto questa educazione simile alle oche, ma è contro il mio credo, non ha funzionato con me. Nella mente di un bambino continuare a ricevere, ad avere inculcato mentalmente questo concetto, a un certo punto io l'ho respinto intellettualmente, ma in qualche parte emotivamente resta presente in me. Si potrebbe discutere all'infinito, no? Perché c'è stata una simulazione di un dialogo con Dio che mi pone questa domanda, perché dice: allora se sei presente vuol dire la presenza è una forma di esistenza, e invece no, non è così. È estremamente complessa come questione, potremmo discuterne a lungo.
Beh, Emanuela, cosa dici? Abbiamo toccato i massimi sistemi.
Parlare di Dio è parlare di tutto. E come dice lui, tante sono le voci, tante sono le verità possibili.
Comunque, sì, lui l'ha cancellata, però se guardate i grandi dipinti monocromi, si vede quando la luce batte su questi dipinti, tu vedi proprio la sagoma della croce, quindi... Ha ragione, diceva, io l'ho cancellato, però è dentro di me, persiste. Allora, Nada di Thierry de Cordier si può visitare, c'è tempo, perché rimane fino a settembre, alla Fondazione Prada a Milano. Aspetteresti di trovare un giardino in Sala delle Cariatidi?
Oddio, detta così no.
Invece potrebbe essere, perché in questi giorni, insomma, proprio in questi giorni, Nico Vascellari è intervenuto in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, questo luogo meraviglioso e suggestivo, testimone di tanti disastri, eccetera. È intervenuto e quindi con la sua pastorale. Nico Vascellari ci ha abituato a opere sorprendenti. La sua pastorale, così intitolata questa installazione, ispirata alla Sesta Sinfonia di Beethoven, porta nella suggestiva Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale, un luogo che testimonia la guerra e i bombardamenti del 43. Nico Vascellari ha portato in questo luogo quello che diventerà un giardino. Una grande scultura, un corpo meccanico d'acciaio, è adagiato su una distesa di terra e questa scultura a intervalli regolari fa uno scoppio fragoroso e spara una pioggia di semi. Questi semi germoglieranno e sarà un tappeto di erbe, ma di erbe infestanti, ed è una scelta precisa. Sarà la resistenza della natura contro le devastazioni di cui è capace l'uomo, guerre, rovine, divisioni.
Entrando nella sala delle cariatidi, avendo avuto una proposta di mostra molto differente da quella che poi è adesso, ho pensato che non potessi in qualche modo confrontarmi con questa stanza senza analizzare quello di cui questa stanza è testimone e della quale chiede di essere testimoni. Ho detto che non parla né di pace né di guerra, parla di resistenza, la resistenza che ha la vita nel ostinatamente tentare, caparbia di proseguire contro tutto e contro tutti. Quando cammino per la strada e vedo quelle spaccature del cemento da cui fuoriesce un filo d'erba, quando vedo un fiore, tutto quello mi parla di resistenza, mi parla di tenacia. Io non credo che la natura sia né buona né cattiva, io non cerco di romanticizzare la natura, cerco di abbracciare qualcosa della quale sento di far parte e dalla quale costantemente vengo allontanato. Io non credo che la natura abbia nessun tipo di morale, io credo che la natura faccia il suo corso. Semplicemente, rispetto a tante altre persone, io non guardo a ciò che la natura fa con un giudizio.
Non giudichi.
Non lo giudico. Trovo che troppo spesso però noi proiettiamo sulla natura
un desiderio di protezione, di rifugio.
Sì, ma spesso una delle prime cose che ci viene insegnata da bambini è che il lupo è cattivo, per esempio. Tutte le fiabe sono animate da lupi cattivi. Il lupo non è cattivo, come abbiamo già detto prima. Il lupo fa quello che il lupo deve fare. Siamo noi che proiettiamo su di lui una morale, siamo noi che proiettiamo su di lui le nefandezze delle quali noi siamo gli unici reali autori. Tutto qua.
Perché hai pensato alla Sesta di Beethoven?
In realtà il termine pastorale per me evoca un idealismo, probabilmente sopito ma non del tutto dimenticato, che all'interno di me sicuramente, ma probabilmente per molti di noi, rimane comunque impresso, come fosse un fossile di un'esperienza. Parla di un ideale che ci impone una sorta di rapporto diverso con quello che ci circonda. E sicuramente in maniera idillica parla di un rapporto con la natura che appunto va cambiato.
Prima hai detto una cosa molto interessante, che è l'importanza dell'arte.
L'arte credo che sia qualcosa che permette all'uomo di vedere delle cose che non necessariamente ci sono, sono delle cose che forse ci saranno. Comunque permette di guardare a quello che c'è con una prospettiva diversa. È qualcosa che attraversa il tempo e che noi capiamo, abbiamo capito che va preservato, ma non abbiamo ancora capito come valorizzare nel momento in cui si manifesta, proprio perché non è del nostro tempo. Noi capiamo quello del passato, ma tutto quello che è presente e che in qualche modo spinge verso il futuro viene costantemente ostracizzato.
E l'arte lì ha un ruolo?
L'arte non ha nessun ruolo se non quello di essere autentica. L'arte per questo, in questo ha un ruolo, perché è un baluardo di resistenza intellettuale, emotiva, poetica, spirituale. Questo è il ruolo.
Pastorale di Nico Mascellari in Sala delle Cariatidi a Palazzo Reale di Milano. Oh, se andate non spaventatevi, perché ogni tanto c'è questo fragore, questo scoppio e arrivano tutti i semi. Però se uno non se l'aspetta salta via, come
esatto.
È successo a me. E adesso vi parlo di un appuntamento molto interessante, dove
Al circolo Arci La Scighera in via Candiani al 131. Che cosa succede? Succede domani. Domani alle 19:30 viene inaugurata la mostra delle opere di Francesco Valeri in arte Fra Giambo. Porterà una serie di sue opere e le esporrà negli spazi del circolo Arci La Scighera. Però la cosa interessante è molto interessante, con l'appuntamento Masai Adriatico. È un live painting, l'appuntamento è alle 21 di domani, sempre con l'arte di Francesco Valeri. Adesso cerchiamo di capire qualcosa di più. C'è un appuntamento importante al circolo Arci La Scighera qui a Milano ed è un live painting Masai Adriatico.
Sì.
Diciamo che l'artista che terrà questo momento importante con contorno di musica eccetera, Francesco Valeri Fra Giambo. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, intanto ti chiediamo di spiegarci il concetto, no? Cosa c'entrano i Masai con l'Adriatico?
Masai Adriatico perché ho dei rapporti con l'Africa importanti, ovvero mio padre lavorava giù e è nato giù e io vivo a Porto San Giorgio, che è un paese dell'Adriatico, quindi ho unito le due culture proprio per un discorso appunto multiculturale.
Allora, per capire da dove nasce l'idea, ma tu che cosa farai? Diamo un'anticipazione alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che poi verranno a vedere.
Alle 19:30 ci sarà l'inaugurazione della mostra che racconta insomma i 10 anni di attività, della mia attività artistica da Masai Adriatico, diciamo, nella mia Porto San Giorgio. E in 10 anni insomma San Giorgio è diventata una sorta di galleria dove ho sparso i lavori tra locali, pareti di appartamenti, in serrande eccetera. E da lì è nata insomma questa idea di mettere tutto insieme e fare così una mostra.
Dacci una pennellata del tuo lavoro, che cosa fai? Perché come fai a unire i Masai con l'Adriatico? Questo è interessante.
Unire i Masai con l'Adriatico perché diciamo che il mare e le origini che ho africane che poi si rappresentano con una vestaglia che mi ha lasciato mio padre Masai, che io metto quando insomma faccio le performance eccetera eccetera, in questa sorta di personaggio e che insomma vive dentro di me.
Colori vivaci, immagino.
Colori vivaci, diciamo che è una sorta di naif geometrico, lo dico io. È una sorta di unione. Se vedrete le opere, praticamente potrebbe sembrare un Lilanga, che è un artista naif di quelle zone, misto a un De Pero, che è ecco, un artista delle vostre zone, diciamo.
È un misto. E avrai anche un contorno di musica, no?
E ci sarà alle 21 e mezza, ci sarà questa performance dove io dipingo, farò un light painting insieme a un gruppo Demba, che è un senegalese che fa afro jazz fusion, dove loro suoneranno e io dipingerò un murales alle loro spalle.
Insomma, bisogna segnarsi subito questo appuntamento. Domenica 19:30, circolo Arci La Scighera, perché succedono cose interessanti.
Sarà frizzante, un bello spettacolo. E molto di improvvisazione, jazz pieno, jazz africano pieno.
Bello. Ci ha colto di sorpresa. Allora, vi ricordo l'appuntamento ed è domani, domenica, a partire dalle 19:30 il vernissage della mostra, che poi si può vedere fino a Pasqua, al circolo Arci La Scighera in via Candiani al 131. Poi dalle 21 in poi parte questo live painting per cui Francesco Valeri Fra Giambo comincerà a dipingere con la musica di Elzo, come ci ha raccontato. Insomma, ci è sembrato un un bel appuntamento, una bella idea. E adesso un'opera di cui ci siamo occupati anni fa, perché è stata pensata anni fa, e finalmente, grazie all'iniziativa dal basso dei cittadini e del comitato Non Dimenticare, prende vita e sono cominciati i lavori. Non dimenticarmi, l'opera di Ferruccio Ascari per non dimenticare le vittime delle stragi. E i lavori sono cominciati nel giardino prospiciente Piazza Fontana.
Non è il monumento intorno al quale si gira, è un'installazione urbana permanente fatta di acciaio.
Sono 137 steli con delle campane, vero?
Sono 137 steli ricurvi, la cui sommità è appesa una campana a vento, dedicata alle 136 vittime della strategia della tensione da Piazza Fontana fino alla stazione di Bologna. Sono 137 perché abbiamo voluto includere Pino Pinelli, che sì, già napoletano nel suo settennato, definì la 18ª vittima di Piazza Fontana. La voce.
Infatti, poi cosa succede col vento?
Ma succede che un cacchio tocca la superficie interna di queste campane coniche che ho disegnato e che ho fatto realizzare, e dunque produce un suono. Siccome le campane sono diverse, che il suono ha diversa intensità, che diciamo lo stesso titolo Non Dimenticarmi parla di individualità prese e sacrificate in stragi violente, tragiche.
Senti Ferruccio, tu quando l'hai pensato questo monumento? Ormai è un po' di tempo, perché ci eravamo sentiti quando tu l'avevi ideato, sì, no?
Ma io l'ho concepito nel 50° della strage di Piazza Fontana, eravamo nel 2019. Io compivo 70 anni e la strage di Piazza Fontana, all'epoca avevo 20 anni, e da allora sono passati tutti questi anni. Non è facile realizzare un'opera come questa, che è un'opera piuttosto importante. Purtroppo ancora tragicamente sono state troppe le stragi di questo disegno eversivo che chiamiamo strategia della tensione e che qualcuno non ingiustamente chiama strage di Stato. La mia intenzione era quella di comprenderle tutte, qualche segno di ricordo, di memoria a Bologna, a Brescia, è stato posto. Però quello che mancava, a mio avviso, all'avviso del Comitato Non Dimenticarmi, era quello di mettere in luce quanto si trattasse di un progetto eversivo e non di singole stragi.
Certo, e tra l'altro diciamo che quest'opera colma un vuoto nella memoria pubblica, perché è meglio sottolinearla questa cosa, che l'installazione è autofinanziata.
Certo, perché non è una storia tragica, è una commemorazione milanese. Questo progetto che finalmente trova realizzazione è un progetto che riguarda l'Italia.
E lo vedremo, se tutto va bene, a maggio. Quest'opera la vedremo a maggio in quel giardino prospiciente Piazza Fontana. Finalmente, mi viene da dire, Non Dimenticarmi di Ferruccio Ascari per non dimenticare le vittime delle stragi, e come avete sentito di tante stragi, non solo di Piazza Fontana. Ci fa piacere che c'è anche una campanella per Pino Pinelli. Allora, noi siamo addirittura d'arrivo, dunque io vi volevo segnalare che domani si può vedere gratuitamente, prenotandosi ovviamente, Mother di Robert di Bob Wilson con la musica di Arvo Part al Museo della Pietà Rondanini al Castello Sforzesco. È la prima iniziativa del, diciamo, dell'area del Salone del Mobile. La cosa bella è che Bob Wilson dà vita a un'installazione con musica, luci, immagini della durata di 30 minuti e insomma bisogna prenotarsi, è gratuito domani perché domani è la prima domenica del mese e quindi tutti i musei, molti anche cittadini aderiscono, però bisogna andare nel sito del salone, salonemilano.it e lì ci si prenota. Poi c'è un'altra iniziativa che ci apre la settimana del design, veramente è già stata inaugurata ma ve la segnaliamo, Manuela.
Vero, fino al 15 giugno 2025 alla di Design Museum che si trova in piazza Compasso d'Oro 1 abbiamo la mostra Best of Both Worlds Italy, arte e design in Italia dal 1915 al 2025. Ci sono prodotti e oggetti del design italiano dell'ultimo secolo. In dialogo la mostra, come dichiara il curatore Stefano Casciani, indaga il rapporto tra arte e industria.
E i girasoli termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
Ciao a tutte e a tutti, mi raccomando c'è un sacco di roba da vedere, datevi da fare.
Scarpe comode.